Quando ho finito di sistemare l'uomo, sono tornato dalla donna dicendo che egli si era sentito male e che doveva venire a vederlo. Inutile dire, anche questa trappola ha funzionato. Ella si è tolta il cappello con il velo ed è entrata nel bosco lasciandosi condurre per mano da me. Ma quando è arrivata e lo ha visto legato in fondo al cipresso, sorprendendomi, ha sguainato il pugnale lucente che teneva in seno. Non avevo visto mai nessuna donna così audace. Se in quel momento non fossi stato attento, mi avrebbe fatto fuori con un sol colpo al fianco. Ma sono Tajumaru e, senza trarre la spada, sono riuscito a far cadere il suo pugnale. Per quanto la donna fosse audace, le era sfuggita la preda. Alla fine ho potuto possederla come avevo desiderato, senza uccidere l'uomo. Senza uccidere l'uomo. Così. Anzi, non ne ho avuto nemmeno l'intenzione. Ma quando ho deciso di fuggire dal bosco, la donna, buttata a terra piangendo, all'improvviso ha afferrato il mio braccio come una pazza, gridando affannosamente. Diceva che portare il suo disonore davanti a due uomini era peggio che morire, e quindi chiedeva che uno di noi due morisse. È arrivata a esprimere il desiderio di vivere con l'uomo rimasto vivo. Anche questo lo diceva ansimando. In quell'istante mi è venuta una grande voglia di uccidere l'uomo. Se vi dico questo, mi giudicate certamente più brutale di chiunque altro, ma è perché non l'avete vista in faccia. Che occhi focosi! In quel momento, quando li ho incontrati, ho desiderato sposarla, sposarla. Ho pensato solo questo. Non era un semplice piacere sessuale come si potrebbe credere. Se non avessi voluto altro che un piacere sessuale, sarei scappato di certo anche prendendola a calci. Allora sì che quell'uomo non sarebbe finito sotto la mia spada. Ma quando ho osservato il viso di lei in mezzo al bosco poco luminoso, ho deciso di non andare via da quel posto finché non lo avessi ucciso. Per ucciderlo però non volevo essere vigliacco. Ho slegato la corda e gli ho ordinato un duello con la spada. Egli, infuriato, sguainata una grossa spada, si è lanciato furiosamente contro di me senza dire una parola. La mia spada ha toccato il suo cuore al 23esimo assalto. 23esimo, non lo dimenticate. Io lo ammiro ancora adesso, soltanto per questo fatto. Sulla terra è l'unico che mi ha resistito per più di 20 assalti. Quando è caduto, mi sono voltata verso la donna, tenendo in mano la spada sporca di sangue. Allora la donna era sparita. Per trovarla ho cercato tra i cipressi, ma nemmeno sulle foglie di bambù c'era la minima traccia di lei, e se tendevo gli orecchi sentivo solo l'agonia nella gola dell'uomo. Può darsi che appena cominciato il duello sia scappata in mezzo al bosco per chiedere aiuto. Quando ho pensato questo, ho perso la calma e in tutta fretta ho rubato all'uomo la spada e l'arco e sono tornato sul sentiero di prima, dove si trovava ancora il cavallo della donna. Raccontare quello che è avvenuto dopo sarebbe superfluo. Ah, solo una cosa. Prima di entrare in città mi sono disfatto della sua spada. La mia confessione è tutta qui. Poiché sono consapevole che il mio capo sarà appeso al ramo di un albero di fronte alla prigione, sarei lieto se mi condannaste alla massima pena. Confessione. Di una donna arrivata al tempo di Kiyomizu. L'uomo in un kimono blu scuro, una volta che mi ha posseduta, ha riso con disprezzo guardando mio marito legato. Impulsivamente mi sono gettata contro di lui. No, ho solo cercato di gettarmi contro di lui. Ma in un attimo l'uomo mi ha buttata a terra a calci. Proprio in quel momento ho visto negli occhi di mio marito nascere un bagliore atroce, atroce. Quando mi tornano in mente quegli occhi mi viene ancora un brivido. Mio marito, che non riusciva a dire una sola parola, ha mostrato tutto il cuore attraverso i suoi occhi. Il bagliore però non era né di rabbia né di tristezza, era una gelida luce che mi disprezzava. Abbattuta non dai calci, ma dalla luce di quegli occhi, ho gridato qualcosa e sono svenuta. Quando mi sono ripresa non c'era più l'uomo dal kimono blu scuro. Era rimasto solo mio marito legato ai piedi del cipresso. Appena ho potuto sedermi sulle foglie di bambù ho guardato il suo viso, ma il bagliore dei suoi occhi non era cambiato affatto. Come prima vi si leggevano ancora odio, gelido disprezzo. Vergogna, tristezza, rabbia, non so come esprimere quello che sentivo. Mi sono alzata in piedi malamente e mi sono avvicinata a lui. Mio caro, ormai non posso più vivere con voi. Sono pronta a morire, però dovete morire anche voi. Avete visto il mio disonore, non vi posso lasciare vivo da solo. Gliel'ho detto con tutto il mio ardore. Nonostante ciò, egli continuava a fissarmi con disgusto. Ho cercato la spada di mio marito. Non solo la spada, ma anche l'arco che saranno stati presi da quel ladro. Non si trovavano più nel bosco. Per fortuna ho trovato sotto i piedi almeno il pugnale. Quando l'ho alzato gli ho ripetuto: «Ora prendo la vostra vita e subito dopo vi seguo». A queste parole finalmente ha mosso le sue labbra, ma poiché la sua bocca era riempita di foglie di bambù non è uscita nessuna voce. Appena ho visto le sue labbra ho capito ugualmente. Con disprezzo mi ha detto: «Uccidimi». Ho infilato a fondo il pugnale nel suo petto attraverso il kimono blu, come se stessi sognando. Forse, di nuovo, ho perso conoscenza. Quando ho guardato intorno, mio marito, sempre legato, non respirava più. Dal cielo, dove i cipressi stendevano i loro rami tra i bambù, cadeva un filo di luce del tramonto sulla sua faccia pallida. Ho slegato la corda e trattenuto il pianto. Poi cosa ho fatto? Non ho più il coraggio di raccontare. Sì, mi è mancata la forza di morire. Sono così vile che anche quel benevolo santo buddista che mi protegge forse mi ha abbandonata. Ora cosa dovrei fare? Io che ho ucciso mio marito e sono stata posseduta da un bandito. Cosa? Io... Racconto. Di uno spirito che parla attraverso una medium. Una volta che quel bandito è riuscito a possedere mia moglie, seduto accanto a lei, si è messo a confortarla. Io non potevo parlare, ero legato ai piedi del cipresso. Però tante volte ho cercato di mandarle un segno attraverso gli occhi. «Non devi ascoltare quello che dice l'uomo, non credergli!» Ma mia moglie, seduta sulle foglie di bambù, avvilita, si guardava solo insistentemente le ginocchia. Mi è sembrato che ella stesse ascoltandolo con attenzione. Mi torcevo dalla gelosia. Il bandito continuava a parlare senza tregua. «Ora che ti sei macchiata sarà difficile andare d'accordo con tuo marito. Non vuoi diventare mia moglie piuttosto che vivere in discordia con lui?» Quando ella lo ha sentito ha alzato il viso incantata. Non l'avevo mai vista così bella prima di allora. Ma la mia bella moglie, davanti a me, legato, come gli ha risposto? Anche se ormai sono uno che vaga nel buio, ogni volta che mi torna in mente la sua risposta sento una vampata d'odio. Gli ha detto proprio così, portatemi ovunque volete. Se si trattasse solo di questo, non soffrirei tanto come ora in questo buio. Quando ella stava per andare via dal bosco, inebriata, lasciandosi tirare la mano dal bandito, all'improvviso ha perso colore in viso e mi ha indicato ai piedi del cipresso: uccidete quell'uomo finché egli sarà vivo, non potrò venire con voi. Ha gridato ripetutamente, come una pazza: uccidete quell'uomo! Ancora adesso questa parola, simile a una tempesta, mi butta giù, lontano, in fondo, nel buio. Quando mai parola è stata così maledetta? Quando mai? Quando l'ha sentita, anche il bandito ha perso il colore del suo viso. Gridandogli: uccidete quell'uomo! Ella ha afferrato il suo braccio ed egli, fissando il suo sguardo, non ha detto che mi avrebbe ucciso, né che mi avrebbe lasciato vivo. Poi, in un baleno, ella era sulle foglie di bambù, buttata giù da un calcio, mentre egli incrociava le braccia in silenzio, iniziando a guardarmi. Cosa vuoi fare della donna? Ucciderla o salvarla? Basta che tu mi faccia un cenno col capo. La uccido? Solo per questa frase vorrei perdonare la colpa di quel bandito. Mentre esitavo un momento, ella è scappata rapidamente in fondo al bosco appena dopo aver gridato qualcosa. Immediatamente egli ha cercato di acchiapparla, ma non è riuscito a sfiorarle nemmeno una manica. Io assistevo a questa scena come a una visione. Quando è scomparsa, egli ha preso la spada e l'arco e ha tagliato solo un punto della corda intorno a me. Ora tocca a me, ha bisbigliato, scomparendo dal bosco. È calato il silenzio tutto intorno. No, è rimasto ancora il pianto di qualcuno. Ho teso gli orecchi mentre slegavo la corda. Forse era proprio il mio pianto. Finalmente ho alzato il mio corpo, stanco, dalla base del cipresso. Sotto i miei piedi luccicava il pugnale lasciato da mia moglie. L'ho preso e l'ho infilato nel mio cuore, deciso. Mi veniva su dalla gola un flusso denso, ma non sentivo nessun dolore. Man mano che il cuore perdeva il suo calore, aumentava il silenzio intorno e... che silenzio! Nemmeno un uccello cinguettava in quel cielo sopra il bosco nascosto dietro la montagna. Ero steso là, in mezzo al silenzio profondo. In quel momento mi si è avvicinato qualcuno trattenendo i passi. Ho cercato di individuarlo, ma era già il buio. Qualcuno, la sua mano, in silenzio, mi ha strappato il pugnale dal cuore. Di nuovo dalla gola mi saliva del sangue. Poi, senza ritorno, sono caduto in questo buio. Il filo del ragno. Un giorno Buddha passeggiava da solo, lentamente, intorno al laghetto del loto, in paradiso. I fiori del loto, che si trovavano sulla superficie dell'acqua, erano bianchi, simili alle perle, e i loro pistilli color oro spandevano in continuazione un profumo delizioso. Era di mattino. A un tratto Buddha si fermò sulla riva del laghetto e diede un'occhiata al fondo, tra le foglie di loto che si stendevano sull'acqua. Dal momento che l'inferno si trovava sotto questo laghetto, attraverso l'acqua limpida come un ametista si vedevano il fiume Sanzu e il Monte degli Aghi chiari come attraverso un binocolo. Buddha osservò un uomo, Candada, che si muoveva insieme con gli altri dannati nel fondo dell'inferno. Quest'uomo era stato un bandito che aveva commesso vari reati, assassini, incendi dolosi. Solo una volta egli aveva fatto un'opera caritatevole. Un giorno, mentre passava in mezzo a un bosco fitto, vide un piccolo ragno che camminava a carponi lungo un sentiero. Immediatamente alzò il piede, stava per ucciderlo, ma pensò: no, no, anche se piccolo, ha la sua vita. È troppo crudele ucciderlo senza ragione. E lo lasciò andare senza fargli male. Guardando l'inferno, Buddha si ricordò che Kandada aveva salvato una volta un ragno. Perciò, per il bene che egli aveva fatto, Buddha volle aiutarlo e dargli la possibilità di uscire dall'inferno. Fortunatamente, vicino a Buddha, su una foglia di loto color giada, un ragno filava la sua bella ragnatela color argento. Buddha allora prese in mano un filo del ragno, delicatamente, e lo fece cadere tra i fiori bianchi simili alle perle, dritto in fondo all'inferno. Qui, dentro il laghetto di sangue, nel fondo dell'inferno, Kandada galleggiava insieme con altri dannati. Dappertutto c'era buio. Inoltre c'era un silenzio di tomba e non si sentivano altro che i sospiri dei dannati, sfiniti dalle varie penitenze. Essi non avevano più la forza di piangere, perciò anche il bandito Kandada si limitava ad agitarsi come una rana in punto di morte, soffocato dal sangue del laghetto. Ma il giorno che Kandada alzò la testa e guardò, per caso, il cielo sopra il laghetto, vide il filo di ragno luccicante color argento scendere verso di lui dall'alto silenziosamente, come se non volesse essere notato da nessuno, e appena lo vide provò una grande gioia. Aggrappato al filo di ragno, salendo e salendo, potrei senz'altro uscire dall'inferno. Poi, se fossi abbastanza fortunato, potrei arrivare in paradiso e non dovrò più arrampicarmi sul monte degli aghi né galleggiare nel laghetto di sangue. Così pensò Kandada e subito afferrò saldamente il filo con le due mani e iniziò ad arrampicarsi energicamente una bracciata dopo l'altra. Poiché era stato un bandito, era abituato a questa impresa, ma tra l'inferno e il paradiso ci sono alcune decine di migliaia di chilometri. Perciò, anche cercando di arrampicarsi velocemente, non sarebbe potuto arrivare in alto tanto presto. Poco dopo, egli finì tutta l'energia e non poté più andare avanti nemmeno un tratto. Non gli rimase altro che fermarsi e, appeso al filo, guardò giù, lontano. Grazie alla sua fatica, il laghetto di sangue, dove fino a poco tempo prima egli si trovava, non si vedeva più, scomparso, nel buio del fondo. Anche il monte degli aghi, debolmente luccicante, si trovava lontano, sotto i suoi piedi. Arrampicandomi con questo ritmo, forse ci vorrà molto meno di quanto avevo pensato per uscire dall'inferno, pensò Kandada, sempre aggrappandosi al filo di ragno con le due mani, e rise dicendo «Bene, bene, bene», con un tono di voce che non si sentiva da quando egli era arrivato all'inferno. Ad un tratto si accorse che anche altri innumerevoli dannati lo seguivano arrampicandosi dal fondo, simili alla fila indiana delle formiche. Quando li vide, per un attimo tenne la bocca spalancata come uno stupido, muovendo solo gli occhi dalla sorpresa e dallo spavento. «Questo filo così sottile che resiste appena al mio peso, non è possibile che regga tutta questa gente. Se per caso il filo dovesse strapparsi, io stesso, arrivato fin qui dopo questa immane fatica, dovrei precipitare dritto nell'inferno di prima. Non posso accettare una cosa simile». Mentre così pensava, i dannati, a centinaia, a migliaia, usciti dal laghetto di sangue tutto buio, si arrampicavano freneticamente in fila indiana sul filo di ragno sottile e luccicante. Temendo che se non avesse fatto subito qualcosa il filo si sarebbe spezzato in due, Candada con voce alta gridò: «Ehi, dannati! Il filo di ragno è il mio! Chi vi ha dato il permesso? Scendete, scendete!» Proprio in quel momento il filo, che aveva resistito fino allora al suo peso, si spezzò d'un colpo nel punto dove era attaccato Candada. In un attimo egli precipitò nel fondo buio, rotolando simile a una trottola. Il filo sottile e luccicante del ragno del paradiso rimase solo in mezzo al cielo, senza luna né stelle, spezzato. Buddha, sulla riva del laghetto del Loto, guardava tutto quello che succedeva al di sotto del fondo, ma quando Candada scomparve nel laghetto di sangue come una pietra, riprese il suo cammino con la faccia malinconica. Agli occhi di Buddha sembrò ignobile l'anima senza pietà di Candada, che voleva uscire dall'inferno da solo e per castigo dovette tornare all'inferno. Ma il Loto del laghetto del paradiso era ignaro di tutto questo. I bianchi fiori, simili a perle, ondulavano i calici ai piedi di Buddha e i pistilli color oro spandevano in continuazione un profumo delizioso. Anche in paradiso si avvicinava mezzogiorno. Gesù di Nanchino. Una tarda notte d'autunno a Nanchino, in una stanza di una casa sulla via Kibo, una pallida ragazza cinese era seduta sola davanti a un vecchio tavolo sul quale appoggiava i gomiti tenendo la testa tra le mani mentre rosicchiava dei semi di cocomero che prendeva da un vassoio con aria annoiata. Sul tavolo c'era una lampada che spandeva appena la sua luce e rendeva più malinconica la stanza invece di illuminarla. In un angolo si trovava un letto di giunco con il baldacchino polveroso dal quale usciva un lembo di coperta. Al di là del tavolo una vecchia sedia, piantata là come dimenticata. Tranne queste cose, nessun altro mobile arredava la stanza. Quel fatto non importava molto alla ragazza. Ella ogni tanto smetteva di rosicchiare i semi e fissava gli occhi limpidi sulla parete dove era appesa una piccola croce di ottone sulla quale si vedeva una statuetta brutta di Gesù Cristo con le braccia spalancate in alto. Ogni volta che i suoi occhi cadevano sul crocifisso, per un attimo, dietro le lunghe ciglia, la tristezza scompariva. Ma quando toglieva lo sguardo di là, ella mandava fuori un lungo sospiro e si rimetteva a rosicchiare i semi uno alla volta. La ragazza si chiamava Kim Kassò, era una prostituta quindicenne che riceveva dei clienti ogni sera in quella stanza. Diversa dalle altre ragazze, ella passava le notti con i clienti senza mentire né essere capricciosa. Quando le capitava di ricevere una somma superiore a quanto stabilito, la dava volentieri al padre, che ormai era l'unico rimasto della famiglia, per fargli bere un po' di vino, che gli piaceva tanto. Quella primavera, un giovane turista giapponese venuto a Shanghai a vedere le corse all'ippodromo allungò il viaggio fino a Nanchino e passò una notte di piacere nella stanza di Kink. Vestito alla moda occidentale, la abbracciava tenendola sulle ginocchia mentre fumava un sigaro. Accortosi del crocifisso alla parete, chiese: «Sei cristiana?» «Sì, ho avuto il battesimo quando avevo 5 anni». «E fai questo mestiere?» «Se non facessi questo mestiere, mio padre e io dovremmo morire di fame». «È anziano tuo padre?» «Sì, neanche riesce a stare in piedi». Però non ti viene il dubbio di non poter andare in paradiso continuando questo mestiere? No, disse e guardò il crocifisso. Allora i suoi occhi si fecero seri e aggiunse: perché Gesù che sta in cielo, credo che mi capisca. Se no, egli è uguale a un funzionario di polizia. Il giovane fece un sorriso e, tirando fuori da una tasca un paio di orecchini di giada, glieli appese lui stesso. Li ho presi per portarli in Giappone, ma te li regalo in ricordo di questa notte. A partire dalla notte in cui aveva ricevuto per la prima volta un cliente, Kink si affidava sempre al destino. Ma purtroppo da circa un mese la prostituta, seria, cattolica, era ammalata di sifilide. Saputo dell'accaduto, Sansa Chin le consigliò di bere il vino con l'oppio per fermare il dolore e un'altra le portò gentilmente i suoi avanzi di medicinali, ma pur essendo Kinka rimasta senza ricevere clienti, il suo male non dava segno di miglioramento. Un giorno Sansa Chin venne a trovare Kinka nella stanza e le parlò seriamente di una cura simile a una superstizione. Hai preso la malattia da un cliente, perciò appena la scaricherai su qualcuno, nel giro di 2 o 3 giorni sarai certamente guarita. Kink, con i gomiti appoggiati sul tavolo e la testa tra le mani, rimase perplessa. Ma forse, incuriosita dalle parole di Sansa, domandò: davvero? Sì, è vero. Mia sorella, che non riusciva a guarire dalla malattia come te, appena la scaricò su un cliente, guarì. E il cliente, povero cliente, si dice addirittura diventò cieco. Quando Sansa se ne andò, Kinka rivolse lo sguardo al Gesù e si mise a pregare di cuore: Gesù, Gesù dal cielo, faccio questo mestiere per mantenere mio padre, però non danneggio nessuno tranne me, che ne sono macchiata. Perciò credevo senza dubbio di poter andare in paradiso. Ora so che finché non scaricherò questa malattia su un cliente non potrò continuare a lavorare. Ma anche se non potessi più mangiare, cercherò di non andare a letto con clienti. Ma sono una donna e potrei cadere sempre in tentazione. Gesù, Gesù, Gesù del cielo, proteggimi. Non ho nessuno tranne te a cui affidarmi. Kinka so, sebbene Sansa le consigliasse di riprendere il lavoro, non si lasciava convincere. Anche quando i più affezionati clienti venivano a trovarla, non accettava il loro desiderio e al massimo fumavano una sigaretta insieme e poi confessava: porto una terribile malattia, se mi avvicina sarà contagiato anche lei. Così i soldi si facevano più scarsi giorno dopo giorno. Anche quella sera ella era seduta. Dal pavimento di pietre, il freddo della stanza senza fuoco assaliva i piccoli piedi dentro le scarpette di stoffa grigia. Kinka, sognante, stava sotto la debole luce della lampada. A un tratto ebbe un piccolo brivido e, fregando un orecchio a cui era appeso l'orecchino di giada, sbadigliò lievemente. In quel momento si spalancò la porta. Entrò uno straniero, con passo incerto. Kinka di scatto si alzò in piedi e fissò uno sguardo profondamente stupito sullo straniero. Egli aveva 35 o 36 anni, aveva occhi grandi, la barbetta, le guance abbronzate. Non si capiva se fosse europeo o asiatico. Sembrava un ubriaco che avesse sbagliato casa. «In che cosa posso esserle utile?» chiese Kinka con voce aspra, mentre in verità aveva un po' paura. Egli agitò il capo per farle capire che non comprendeva il cinese, poi disse una parola straniera, melodica. Questa volta fu lei ad agitare il capo, facendo muovere gli orecchini nella luce della lampada. Quando egli vide che ella aggrottava le sue belle sopracciglia perplesse, scoppiò in una risata. Togliendosi il berretto, le si avvicinò con passo malfermo e cadde sulla sedia al di là del tavolo. Kinka ebbe l'impressione d'averlo visto prima, anche se non ricordava bene dove e quando, e provò per lui un senso di familiarità. Egli si mise a guardare Kinka insistentemente fino a quando ricominciò a parlare in lingua straniera con gesti bizzarri. Passare una notte con uno straniero che non conosceva il cinese non era insolito per Kinka. Si sedette di fronte a lui e si mise a raccontare, come d'abitudine, cose allegre che però egli non poteva capire. Tuttavia, di tanto in tanto, egli diceva qualcosa e rideva, contento. Il suo fiato puzzava di alcol e la sua faccia, piena di vita, era rossa tanto da far apparire più luminosa quella stanza miserabile.